Vi leggo anche io un capitolo di Uno, Nessuno e Centomila di Pirandello, libro settimo, capitolo terzo, La rivoltella tra i fiori. Per una delle sdraducciole e a sdrucciolo della vecchia Richieri, durante il giorno appestate dal lezzo della spazzatura marcita, andai su alla badia. Quando si sia fatta l'abitudine di vivere in un certo modo, andare in qualche luogo insolito e nel silenzio avvertire come un sospetto che ci sia qualcosa di misterioso a noi, da cui, pur lì presente, il nostro spirito è condannato a restare lontano. È un'angoscia indefinita, perché si pensa che, se potessimo entrarci, forse la nostra vita si aprirebbe in chissà quali sensazioni nuove, tanto da parerci di vivere in un altro mondo. Quella badia, già castello feudale dei Chiaramonte, con quel portone basso tutto tarlato e la vasta corte con la cisterna in mezzo e quello scalone consunto, cupo e rintronante, che aveva il rigido delle grotte, e quel largo e lungo corridoio con tutti usci da una parte e dall'altra e i mattoni rosi del pavimento avvallato che illustravano alla luce del finestrone in fondo, aperto al silenzio del cielo. Tante vicende di casi e aspetti di vita aveva accolto in sé e veduto passare, che ora, nella lenta agonia di queste poche suore che vi vagavano dentro sperdute, pareva non sapesse più nulla di sé. Tutto là dentro pareva ormai smemorato, nella lunghissima attesa della morte di quelle ultime suore a una, perduta da gran tempo la ragione per cui castello baronale era stato dapprima costruito, divenuto poi per tanti secoli badia. La suora portinaia aprì uno di quegli usci nel corridoio e mi introdusse sul portatorietto. Una campanella malinconica già era stata suonata da basso, forse per chiamare Suor Celestina. Il parlatorietto era buio, tanto che in prima non potei discernervi altro che la grata in fondo, appena intravista alla poca luce entrata all'uscio nell'aprirlo. Rimasi in piedi in attesa e chissà quanto ci sarei rimasto se alla fine una fievole voce dalla grata non mi avesse invitato ad accomodarmi, che presto Anna Rosa sarebbe venuta su dall'orto. Non mi rimproverò a esprimere l'impressione che mi fece quella voce in attesa nel buio, di là alla grata. Mi folgorò in quel buio il sole che doveva esserci in quell'orto della badia, che non sapevo dove fosse, ma che certo doveva essere verdissimo, e d'improvviso mi si illuminò in mezzo a quelle verde la figura d'Anna Rosa, come non l'avevo mai veduta, tutta in fremito di grazia e di malizia. Fu un baleno ritornare al buio, o piuttosto non il buio, perché ora potevo discernere la grata e davanti a quella grata un tavolino e due seggiole. In quella grata, il silenzio, mi cercai la voce che mi aveva parlato, fievole ma fresca, quasi giovanile. Non c'era più nessuno, eppure doveva essere stata la voce di una vecchia. Anna Rosa, quella voce, quel parla. Il sole in quel buio, il verde dell'orto, mi prese come una vertigine. Poco dopo Anna Rosa aprì di furia l'uscio e mi chiamò fuori dal parlatorietto nel corridoio. Era tutta accesa in volto, coi capelli in disordine, gli occhi sfavillanti, la camicetta bianca di lana a maglia sbottonata sul petto, come per caldo, e aveva tra le braccia tanti fiori e un tralcio d'edera che le passava sopra una spalla e la tentennava a lungo dietro. Corse invitandomi a seguirla in fondo al corridoio. Salì sullo scalino sotto al finestrone, ma nel salire, forse per riparare con una mano una parte dei fiori che stava per sfuggirle, si lasciò invece cadere dall'altra la borsetta e subito il fragore d'una detonazione, seguito da un altissimo grido, fece rintronare tutto il corridoio. Fece appena in tempo a sorreggere Anna Rosa, che mi si imbatteva addosso. Nello sbalordimento, prima che riuscissi a rendermi conto di ciò che era avvenuto, mi vidi attorno sette vecchie suore, pigolanti e spaventate, le quali, pur essendo accorse per quello sparo nel corridoio eppure vedendomi tra le braccia una rosa ferita, erano tuttavia in preda a un'altra costernazione, ch'io in prima non potevo intendere. Tanto mi pareva impossibile che non si dovesse avere quella per cui a gran voce chiedevo loro un letto, dove adagiare la ferita. Mi rispondevano: Monsignore, che stava per arrivare, Monsignore. A sua volta Anna Rosa, mi gridava tra le braccia: la rivoltella, cioè che voleva da me la rivoltella, che era dentro la borsetta perché era un ricordo del padre, che in quella borsetta caduta dovesse esserci una rivoltella, la quale esplodendo l'aveva ferita un piede. Mi era apparso subito evidente, ma non così la ragione per cui la portava con sé. E proprio quella mattina che mi aveva dato convegno alla badia. Mi parve stranissimo, ma non mi passò neppur lentamente per il capo in quel momento che l'avesse portata per me. Più che mai stordito, vedendo che nessuno mi dava aiuto per soccorrere la ferita, me la torsi di peso sulle braccia e la portai fuori dalla badia, giù per la stradicciuola a casa. Mi toccò poco dopo risalire alla badia per riprendere dal corridoio, sotto al finestrone, quella rivoltella che doveva poi servire per me.